ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Oltrepassato il torrente, prendemmo il sentiero sul quale la donna m'era apparsa quella sera, portando il cestino delle offerte. Ora che tutto mi evocava la sua presenza, ero calmo, quasi avessi dovuto rivederla e niente fosse ancora successo. Il sentiero doveva condurre a quel folto d'alberi che lei mi aveva indicato come il suo villaggio. Avevo rimesso la rivoltella nella fondina. La mano destra s'era indolenzita, sempre per lo sgraffio non ancora guarito. Camminavo adagio e i soldati seguivano cantando. E cantavano la canzone del fonografo, quella della loro partenza, e che al ritorno nessuna donna canterebbe. Camminavo adagio perché quelli erano i suoi luoghi, e mi sembravano familiari, come lo erano stati a lei. Forse la sabbia del sentiero conservava ancora l'impronta del suo piede. A 300 metri da noi, un cespuglio si mosse, e ne sbucò un uomo che fuggì. Fece appena in tempo a impedire che il sergente sparasse, ma non poté impedirgli di gridare. E l'uomo, ma era poi un uomo o la distanza ci ingannava, si volse appena e riprese la sua corsa disordinata. Lo vedemmo cadere in un fosso, riapparire poco dopo, cercare scampo tra i cespugli, guatarci, riprendere la corsa. «Lasciamolo andare», dissi, ma il sergente mi gettò uno sguardo ironico. Doveva catturarlo. Tentai di fargli capire che era abbastanza saggio che quell'uomo scappasse al primo vederci. Aveva constatato com'è facile dondolare da un albero quando si ha la pelle bruna e cercava di mettere la maggior distanza tra il suo collo e noi, probabili portatori di corda. Fuggiva come una bestia, senza chiedersi se eravamo tratti appunto dalla sua fuga a considerarlo colpevole. Si metteva in salvo, cercava di mettersi in salvo. Sarebbe stato troppo chiedergli che ci aspettasse, sorridente, mostrandoci la sua carta di sottomissione infissa nello spacco della canna da passeggio. Giravano ancora con la carta di sottomissione. Si erano presentati ai comandi i primi giorni a riconoscere i nuovi capi, a giurare fedeltà o soltanto obbedienza. Volevano vivere in pace e spesso avevano chiesto un segno tangibile della loro buona volontà al primo soldato, perché il primo soldato che si incontra è sempre il più pericoloso. E i soldati si erano divertiti a rilasciare carte a modo loro, non meno valide di quelle distribuite dai comandi, anzi più pittoresche. Non era difficile incontrarne con un biglietto scaduto di qualche lotteria, era quello il loro documento più prezioso, il segno che non dovevano essere disturbati. S'erano sottomessi, accettando la volontà dell'Eterno, e altri portavano cartellini con frasi non sempre degne di essere riferite, oppure con inviti a prendere a calci il portatore, e andavano così, pieni di una nuova fiducia, per le nuove strade, abbandonando le scorciatoie. Vedemmo l'uomo fuggire e poi fermarsi incerto. Guardava verso di noi, si sentiva perduto, e ci vedeva sulla sua pista, meravigliato che non sparassimo, implacabili nell'inseguimento. «È un bambino», disse il contrabbandiere. «Un bambino?» Si era fermato alla base di una nuda collinetta dove il sentiero si scopriva. Ci avrebbe offerto un bersaglio troppo comodo e si era fermato. Quando ci vide sopraggiungere, sì, era proprio quel bambino. Riprese la corsa. Cominciò a salire afferrandosi ai cespugli senza più seguire il sentiero. La sua paura mosse a pietà i soldati. «Fermiamoci», disse qualcuno. Avevo pensato la stessa cosa, ma non ero stato capace di fermarmi. Ora dovevo raggiungere il bimbo. Gridai al sergente che restasse là con gli uomini e feci cenno al contrabbandiere di seguirmi. «Non scappare», gridai al bimbo. Ma non era inutile che gridassi, non poteva certo capirmi. Il contrabbandiere, che avrebbe potuto superarmi e raggiungere il bimbo, mi seguiva invece indolente, punto persuaso che fosse necessario acchiapparlo. Riviveva forse qualche avventura simile, nella quale a lui era toccata la parte peggiore, quella di fuggire e di sentirsi alle spalle il fiato pesante, le grida degli inseguitori che sono pagati per quel lavoro e lo eseguono. Il bimbo s'era fermato appoggiandosi ad un albero, a qualche metro sopra le nostre teste. Rinunciava. Vedevo il suo corpicino scosso dalla paura. Aveva capito che era inutile proseguire. Per la fatica che stavo sostenendo nell'arrampicarmi, non potei sorridergli finché non fui a pochi passi. Soltanto allora vidi che portava i miei pantaloni corti, gli stessi che avevo donato alla donna. Bene, la cosa cominciava a complicarsi. Quei pantaloni erano un messaggio troppo chiaro perché stentassi a decifrarlo. Rividi per un attimo la donna sorridere e guardarmi coi suoi occhi socchiusi, e stavolta quasi ad avvisarmi che non era finita come io immaginavo. Il bimbo portava quei pantaloni per unico indumento, gli arrivavano dal petto ai piedi, e appena vide che li osservavo, se li tolse, restando nudo, e fece il gesto di porgermeli. Me li restituiva, riconosceva che era roba non sua, approfittava dell'occasione di quell'incontro con un signore per restituirla. Gli feci capire a cenni che poteva rimetterseli, ma non volle. Tendeva la mano porgendomeli, deciso a riconoscere il mio diritto, purché lo risparmiassi. Quando capì che non volevo prenderli, li lasciò a terra, delicatamente, e riprese la sua corsa verso il ciglio della collina. «Andiamo», dissi al contrabbandiere. E seguimmo il bimbo, che era adesso sempre più stupito del nostro inseguimento. Non era dunque riuscito a placarci. Il contrabbandiere raccolse i pantaloni e dopo un po' eravamo sul ciglio dello spiazzo. In fondo, a 200 passi da noi, c'erano le capanne, tutti intorno tra gli alberi. Erano poche capanne, miserabili. Si vedevano anche i resti di quelle bruciate. Sulle altre sventolavano stracci bianchi, gli stracci della resa. Il bimbo era nudo in mezzo allo spiazzo e guardava verso di noi. Gridò qualcosa quando ci vide apparire, e un uomo che stava spalando smise di lavorare e si volse. Poi riprese a lavorare. Era il vecchio. Doveva essere un lavoro molto importante se la nostra presenza non gli consigliava di interromperlo per salutarci. Lavorava attorno ad una fossa e non disse nulla quando vi spingemmo dentro lo sguardo. Il vecchio lavorava a ricoprirla e non diceva nulla. Accesi una sigaretta, perché l'aria era ancora piena del fiato morbido e pesante dei cadaveri. La terra non li aveva ben coperti, ma il vecchio non aveva fretta e gettava la terra calmo, senza guardarci, cercando che andasse nei vuoti. Non ci temeva. Non stimava opportuno sorriderci, farci il saluto che aveva visto fare tante volte. Gettava la terra, ora servendosi della pala, ora delle mani. Sarebbe restato là, fino a che il lavoro non fosse compiuto, senza guardarci, e forse aspettandosi che un mio calcio lo mandasse a raggiungere quei corpi che stava ricoprendo, come oggetti che si vogliono sottrarre alla curiosità delle bestie e alle offese del tempo. Non sapevo andarmene. Il contrabbandiere s'era messo discosto, seduto su un sasso, convinto che bisogna lasciare i morti seppellire i loro morti. Non capiva perché restassi là, a offendere con la mia presenza quel vecchio. Mi giudicava certo uno sciocco, o forse soltanto un ufficiale. Ritornati in Italia saremmo stati nelle barricate opposte, lui da capo costretto a procacciarsi il cibo col rischio della vita. Era un carattere difficile quel ragazzo, una delle persone che ho più stimato. Bene, erano tutte e due lì, a pochi passi l'uno dall'altro, le persone che ho più stimato, il contrabbandiere e il vecchio, e non si rivolsero mai la parola. Ma i loro pensieri erano identici, lo sentivo, e io ne facevo le spese perché rappresentavo la legge, o qualcosa che somigliava alla legge. «Buongiorno», dissi. Cos'altro potevo dire? Il vecchio si volse a guardarmi. Il suo viso non esprimeva nessun sentimento, né la sorpresa per quel saluto che valeva una sconfitta, né l'odio che la mia persona doveva ispirargli. Si era seduto sui talloni e le sue magre gambe sbucavano dalla toga che si era avvolta intorno alla cintola per lavorare. «Buongiorno, tenente», rispose. Mi guardava ma non poteva riconoscermi. C'eravamo visti appena una volta ed io ero protetto dall'ombra che la lampada creava negli angoli di quella stanza. Un'ombra provvidenziale, pensai. Mi guardava attentamente, forse stupito che gli avessi rivolto la parola. E allora gli chiesi, indicando la fossa, «C'è qualcuno dei tuoi?» Questa non era una sconfitta, ma una resa a discrezione. Il vecchio scosse la testa senza parlare e seguitò a gettare terra. Non mi guardava più e certo desiderava che me ne andassi, ma invece mi ero seduto su una grossa pietra e fumavo. «Tu parli italiano», dissi. Fece cenno di sì con la testa e allora aggiunsi: «Raccontami». Il vecchio si levò in piedi e mi guardò fisso. Per un attimo credetti volessi urlare o gettarmi la pietra che aveva tra le mani. «Tu lo sai, signor tenente», rispose. Poi gridò qualcosa al bimbo, che cominciò a portargli pietre una alla volta. Quel bimbo si era ormai rassicurato sulla nostra presenza. Il mio breve dialogo col vecchio l'aveva addirittura reso audace e ora sgambettava per lo spiazzo sfoggiando tutta la sua forza nel raccogliere pietre affinché lo ammirassi. Lasciava la sua pietra vicino al vecchio e correva ad un'altra, pieno di zelo, scegliendo le più grandi, scartando le piccole dopo rapida riflessione. Il contrabbandiere non s'annoiava. Stava arrotolandosi una sigaretta, ma non partecipava ai nostri discorsi. Sapeva tutto. Quella storia era ormai vecchia. Non amava gli indigeni, ma non amava nemmeno chi li uccideva. Chiesi al vecchio perché parlava così bene la mia lingua. Allora trasse dai pantaloni un vecchio portafogli e vi cercò una carta che mi porse. Era un certificato di pensione rilasciato dal governo italiano. Il vecchio era stato Ascari ai suoi bei giorni e dopo era venuto a vivere in quel luogo. Mi chiedevo come mai potesse viverci su tale miserabile collina, incassata nella valle e senza alberi che non fossero sgradevoli. Si chiamava Johannes. Mi meravigliai che non fosse intervenuto a evitare la strage, ma sapevo che in quei giorni era sull'altipiano. Chiesi comunque perché non fosse intervenuto, perché non avesse mostrato quel documento che tutti avrebbero rispettato. «Non ero al villaggio», disse indicando il bimbo. Credetti di sentire nelle sue parole il rimorso di essersi allontanato proprio il giorno in cui la sua presenza sarebbe stata opportuna. Invece era la soddisfazione di aver salvato il bimbo che gli faceva abbassare la voce. Chi ci capisce niente coi soldati? Se gli avessero strappato quel pezzo di carta sotto il naso, gli zaptie l'avrebbero fatto senza pensarci due volte. E Johannes mi guardava, ma senza curiosità. Forse non guardava nemmeno la mia persona, ma oltre. Guardava il ciglio dell'altipiano e la valle che s'apriva al sole di quella afosa giornata. E questo vecchio, pensai, si ostina a vivere qui, dove le iene verranno, se già non sono venute, se già i cadaveri che sono in questa fossa non le hanno attirate. «Moretto», disse il contrabbandiere, e il bimbo sgambettò verso di lui, fiducioso. Il contrabbandiere gli porse i pantaloni e glieli fece indossare. In seguito parlò sempre nel suo dialetto e i due si intesero a perfezione. «Piglia!» E gli dette metà del suo pane, che il bimbo non voleva prendere, ma poi divorò quasi di colpo. Il contrabbandiere mi giudicava male, lo sentivo. Stavo limitandomi ad un'accademia di pietà e non avrei mai imparato. Lui con due strilli si era messo dalla loro parte. Tutto era stato detto tra quelle persone. E non valeva nemmeno la confusione delle lingue a dividerli, perché si intendevano come legati da radici comuni ad un destino poco chiaro, pieno di cattive incognite. «Tieni», disse al vecchio, e il vecchio colse a volo il pane e lo nascose nelle pieghe della toga. Fatto. Ed io stavo lì a chiedere, e sarei guardato da quel vecchio come il comandante del plotone di esecuzione, che non ha colpa, ma intanto è lui che abbassa la mano e poi dice: «Qualcuno deve farlo». Johannes riprese a riempire la fossa. Voleva finire il suo lavoro prima che il sole fosse troppo alto e l'ombra delle piante dileguasse. Non gli rivolsi più la parola e mi accostai al bimbo che stava mangiando. Non sapevo tradurre la domanda che mi bruciava. Era forse figlio della donna? Mi girai attorno fingendo di guardare il paesaggio. Chiesi un fiammifero al contrabbandiere per avere modo di osservare meglio il bimbo. Gli sorrisi, sperando che sorridesse. Quel sorriso l'avrei riconosciuto. Ecco, ne facevo una questione di particolari. La mia curiosità era veramente degna di uno studioso locale. Figlio, fratello, nipote, che importa? Non bastavano quegli occhi verdi e grigi, quel gesto pieno di pudore nel portare il pane alla bocca? Dopo qualche minuto partivo dal villaggio, molto più lieto di quando m'ero messo in cammino. La mia colpa era quasi svanita. L'avrebbero uccisa egualmente, pensavo. E uccisa come? Avevo preceduto di pochi giorni il suo feroce destino, evitandole una fine molto più dolorosa. Non aveva visto uccidere i suoi, né incendiare le capanne, né sentito le grida degli uomini che uccidono per uccidere. Questo andavo ripetendomi mentre scendevo il sentiero della collina e giunsi persino a compiacermi di averla uccisa. Ma perché il vecchio adesso mi seguiva? Voleva parlarmi? Mi fermai ed egli ritrovò il saluto dei suoi 20 anni. «Tenente», disse, «vuoi il bimbo con te?» Io e il contrabbandiere lo guardammo meravigliati. «È bravo», seguitò Johannes, «imparerà a servirti. È inutile che stia qui». «Johannes», risposi, «ti ringrazio, ma non posso prendere il bimbo. Tu sai che non sono padrone di fare quello che voglio. Se manderai il bimbo su al campo, gli daremo pane ogni giorno e anche altra roba, ma non posso prenderlo». E sorrisi. «Tu puoi prenderlo», replicò, quasi insolente, ma evitando di guardarmi. «Non posso», risposi, e poiché ora mi guardava, sostenni il suo sguardo. Mi guardava fisso, come m'aveva guardato il capitano la stessa mattina. Non disse nulla e si allontanò. Giunti al torrente vedemmo che il bimbo ci seguiva. Questo gli aveva ordinato il vecchio, suppongo. E ci seguiva calmo, adesso nascondendoci quando ci fermavamo a guardarlo, ma spiandoci tra i rami degli alberi. I soldati si divertivano. Il gioco si era capovolto. Ci seguiva e sarebbe venuto al campo e me lo sarei trovato davanti alla tenda con quegli occhi verdi e grigi, e la sentinella l'avrebbe preso a pedate. Stavo per perdere la calma. «Che ne facciamo?» chiese al contrabbandiere. «Vorrà altro pane», aggiunsi, ma sapevo che non era per il pane che ci seguiva. «Vedremo», disse il contrabbandiere. Lo andò a prendere e lo accodò alla comitiva. Io non seppi dir nulla. Il sergente non osò. Il contrabbandiere non era spinto dalla vanità, non sapeva che farsene del muretto. Era un uomo semplice, aveva cominciato a guadagnarsi la vita da bimbo anche lui. Voleva insegnare al ragazzo a guadagnarsi la vita e glielo insegnò in pochi giorni. Lo mandava nelle cittadine della vecchia colonia a comprare roba e insieme la rivendevano, dividendo il guadagno. Dopo una settimana il bimbo sapeva già tutte le parole necessarie per il suo commercio. Mangiava il suo pane e dormiva tra i sacchi di un magazzino, e nessuno gli diceva nulla, tanto si era agli sgoccioli, e mese più, mese meno, sarebbe venuto il giorno della partenza. Quando non era in giro per i suoi traffici, il bimbo veniva a sedersi davanti alla mia tenda, come avevo previsto. Ubbidiva agli ordini di Johannes. Io ero suo padre. A me si rivolgeva quando aveva dubbi sull'opportunità di un affare. Si sedeva un poco discosto dall'apertura della tenda e mi guardava, finché non mi fossi degnato di guardarlo. Allora sorrideva e chinava il capo perché fosse ben chiaro che era ai miei ordini e quel commercio col contrabbandiere soltanto un modo di passare il tempo. «Bene, Elias, come va il guadagno?» Mi rispondeva la cifra esatta, porgeva le monete sul palmo della mano, proprio come la donna, perché ne disponessi a mio piacere. E restava lì, seduto sui talloni, come il vecchio stava seduto sulla collina a guardia dei suoi morti. Ma non amavo il bimbo, e la sua presenza mi infastidiva, soprattutto per quei sorrisi, per quel modo di porgere con la palma aperta, quel modo di fissarmi a lungo con estrema ammirazione, senza staccare gli occhi. Lo accettavo come un castigo, il più lieve che mi fosse dato di scegliere, ma come un castigo. «Quante erano le donne al villaggio, Elias?» Il bimbo pensò a lungo, poi disse che erano 3. «Erano molto vecchie?» Il bimbo rimase incerto, poi fece segno che 2 erano sì molto vecchie, ma 1 no. «Ed è morta anche la giovane?» Il bimbo fece segno di no. Non era morta. Era andata via a tempo, 7 giorni prima. «Andata via? E dove, Elias?» Il bimbo alzava il mento per dire che non sapeva dove potesse essersi cacciata. Era andata via, come se ne vanno via le donne a sposarsi con qualche ufficiale o con qualche autista. Era andata sull'altipiano verso le città meravigliose, dove si dorme in magnifiche capanne e c'è tutto ciò che si può desiderare. «Era tua sorella?» Il bimbo scosse più volte la testa per dire di sì. «Come avevo indovinato?» «Bene, Elias, basta per oggi. La lezione è terminata.» Ed Elias se ne andò dal suo impresario a prendere ordini per la giornata. Era felice. Gli avevano acconciato una vecchia divisa e lo lavavano spesso. Ma la mattina dopo lo trovavo davanti alla mia tenda come un residuo dei rimorsi notturni che il tempo non riusciva a placare, perché più sapevo della donna, più il mio delitto mi appariva odioso. Sapevo il suo nome, Mariam, e attraverso i racconti di Elias la vedevo ridere, cantare, la vedevo avviarsi verso il fiume o preparare il pane. Elias aveva frainteso il mio interesse per la vita del villaggio distrutto e aveva creduto che con quelle continue domande volessi soltanto dimostrargli la mia simpatia. Si credette in dovere di contraccambiarmela nell'unico modo che sentiva, la fedeltà. Una notte mi accorsi che non dormiva più nel magazzino della compagnia, ma si accucciava vicino alla mia tenda. Sentivo il suo respiro dolce attraverso la tela e io non riuscivo a dormire. Pensavo che il giorno dopo l'avrei fatto cacciare dal campo e rinviato al villaggio, ma era possibile? Le cose non si erano forse messe in modo che io non potevo più dirigerle e controllarle? Non era già un miracolo che il vecchio non venisse anche lui a dormire fuori dalla tenda, e anche i 2 adolescenti con la corda al collo e addirittura tutto il villaggio, e anche Mariam? Già che ci siamo, perché no? Via, tutti qui, intorno alla tenda. Mi stringevo la testa tra le mani per non urlare, per non uscire dalla tenda e prendere a pedate l'intruso che per la sciocca debolezza avevo trascinato sin là. Il suo posto era il villaggio. Che c'entravo io con la sua educazione, col suo avvenire? Un giorno o l'altro se ne sarebbe andato, dicevo, appena capirà che può fare da solo lo stesso lavoro che adesso fa col contrabbandiere. «Non preoccuparti», dicevo, «se ne andrà, e allora sarà questo il segno che hai scontato tutta la tua colpa». Aprivo la tenda e il bimbo balzava in piedi, sorridente.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it